Ieri, lunedì 25 aprile, è stato celebrato il 71esimo anniversario della liberazione dell'Italia dalla dominazione nazifascista alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Pensa sia importante continuare a ricordare questa data del 25 aprile come una delle più importanti, forse la più importante festa nazionale?
Oggi più di ieri, per la semplice ragione che siamo ancora in una fase di transizione verso una democrazia funzionante, che solo quando le democrazie sono pienamente funzionanti e funzionano al meglio sono piene, e per questa ragione non vedo contraddizione tra quello che in Parlamento ci siamo impegnati a fare ed abbiamo fatto, cioè la riforma costituzionale, e l'impegno per mantenere vivi i valori e i simboli delle istituzioni e della Costituzione repubblicana, che si basa, è stata possibile, che è stata resa fatto materiale grazie alla guerra di liberazione e alla resistenza. Abbiamo ricordato ieri il 25 aprile, 71 anni di storia, 71 anni che ci hanno portato oggi a modificare la Costituzione, quindi non esiste contraddizione, a mio avviso siamo ancora impegnati a difendere quei valori e quei principi, e poi ricorderemo il 2 giugno, 70 anni dalla fondazione della Repubblica, che ci ha consegnato finalmente anche dal punto di vista delle istituzioni un modello importante che stiamo ancora oggi cercando di rafforzare e di migliorare. Nella giornata di ieri noi abbiamo celebrato anche prima al cimitero anglo-americano e poi presso la residenza dell'ambasciatore d'Australia a Roma, Anzac Day, quindi è stata una giornata piena, importante, in cui abbiamo ricordato i caduti per la liberazione d'Italia e i caduti non solo di Gallipoli ma di tutte le guerre per quanto riguarda l'Australia.
C'è chi condivide gli ideali che sostengono questa celebrazione e chi non è del tutto partecipe dell'importanza di celebrare questo anniversario. Pensa che questa celebrazione possa creare divisioni in seno alla popolazione o no?
Assolutamente no, ricordiamo una parte della storia del nostro paese, ricordiamo chi ha consegnato all'Italia la libertà dal nazifascismo, la libertà dall'oppressione e la possibilità di diventare un paese democratico a pieno titolo e di diventarlo molto prima di altri paesi. L'Italia su quelle radici ha vissuto un periodo di benessere, oggi dobbiamo ricostruire attraverso la crescita le opportunità per le nuove generazioni e quindi abbiamo qualche problema, non possiamo negarcelo, ma i valori democratici, i valori della libertà e quei valori universali che erano scritti nella liberazione e nella resistenza, sono scritti nella Costituzione, sono rimasti inalterati e vanno ancora protetti.
E questo 2016 è proprio un cantiere di cambiamenti nella politica italiana, infatti dopo il referendum di aprile sulle trivelle sono prossime le elezioni amministrative di giugno e il referendum di ottobre in cui saranno i cittadini a decidere sull'entrata in vigore della riforma costituzionale. C'è un gran movimento di coalizioni sia per le amministrative che per il referendum, ma potrebbe essere il preludio per una terza Repubblica o no?
Ma io ho sempre stato poco propenso a parlare di repubbliche in senso numerico. Noi siamo la Repubblica Italiana, la Repubblica d'Italia, basata su quei valori di cui parlavo prima, e diciamo che dal punto di vista politico abbiamo di fronte a noi appuntamenti importanti per la vita democratica di questo paese. Le prossime amministrative lo saranno sicuramente a livello locale e poi avremo il referendum confermativo per la Costituzione, dopodiché il voto politico. Sono passaggi che dimostrano la vitalità del nostro paese dal punto di vista democratico. Poi ci sarà un confronto sereno tra le forze politiche. Ecco, la serenità che forse spesso è mancata nell'ultimo periodo venga almeno riconquistata, perché ci sono donne e uomini di buona volontà in tutte le formazioni politiche, queste sono prevalenti e dovrebbero impegnarsi per affrontare e risolvere i problemi del paese.
Fedi, secondo 50 studiosi di diritto, il testo della riforma costituzionale, pur originato da condivisibili intenti di miglioramento della funzionalità delle istituzioni italiane, si è tradotto in una potenziale fonte di nuove disfunzioni del sistema istituzionale. E sempre a detta di questi studiosi, il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto è stato perseguito in modo incoerente e sbagliato, e che il nuovo Senato risulta estremamente indebolito e il varo della riforma non è stato frutto di un consenso maturato tra le forze politiche. Lei cosa oppone? Lei è il governo. Cosa opponete a questo tema argomentato dagli studiosi di diritto?
Che innanzitutto posso trovare non 50 ma 250 studiosi, tra cui i migliori costituzionalisti del nostro paese, perché poi un conto è essere studioso e un conto è essere riconosciuto come costituzionalista di rango a livello, diciamo, istituzionale in questo paese, che dicono esattamente l'opposto. Quindi il problema non è aver scritto una riforma costituzionale che non è democratica, abbiamo scritto una riforma costituzionale che a alcuni non piace. A chi non piace? Vediamo subito, perché il collegamento che viene fatto con la riforma elettorale con l'Italicum consentirebbe finalmente all'Italia di essere governata da una forza politica che anche prendesse un voto in più dell'altra, con un premio di maggioranza che darebbe una solidità al sistema politico. E questo naturalmente mette in soffitta tutti quei partituncoli che negli anni si sono dati e ancora oggi si spezzettano, si scompongono e rinascono sotto altre forme, sia in Parlamento che nella società civile, in politica, per poter semplicemente controllare il futuro dei prossimi governi. Sono già pronti lì, in attesa che al primo momento elettorale in cui non ci sarà una maggioranza, loro potranno, con i loro numeri, con la loro presenza, aiutare a formare un governo. E questi sono gli scontenti da questa riforma. Siccome però noi vogliamo che i contenti siano gli italiani, che finalmente avranno un sistema politico serio che non perderà troppo tempo tra Camera e Senato a rimpallarsi i provvedimenti all'infinito come sta accadendo, non troverà un Senato in cui non c'è la maggioranza e quindi si appostano la legge sulla cittadinanza con lo ius soli, si ferma l'omofobia, si ferma il cognome delle donne ai figli, si fermano tanti provvedimenti assolutamente insabbiati, semplicemente perché a qualche personaggio della politica italiana in questo momento non piacciono, e io credo che questo debba cessare, e la riforma lo fa, e lo fa molto bene. Per questa ragione l'ho votata e per questa ragione la sosterrò con un sì fermo al referendum di ottobre.
E veniamo ora al neopresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha affermato che dopo Mani Pulite i politici hanno continuato a rubare e hanno smesso però di vergognarsi, parole che hanno suscitato un vespaio di polemiche. E il suo collega di partito Davide Ermini, responsabile giustizia della segreteria del PD, ha detto che se Davigo cerca la rissa non la troverà. Ritiene che l'intento di Davigo sia lo scontro tra politica e magistratura, o invece, riferendosi a fatti accaduti e provati, a non fare sconti a nessuno?
Io non ritengo che le dichiarazioni di Davigo siano un'offesa alla politica. Credo che le dichiarazioni di Davigo siano dichiarazioni che vanno tenute in considerazione, e la politica deve dare una risposta, come stiamo facendo, attraverso riforme che guardano al voto di scambio, attraverso riforme che guardano a appesantire tutte le condanne per tutti i reati della pubblica amministrazione, finalmente a guardare a anche i tempi della giustizia, e quindi non se la prendano poi i magistrati se invece la politica risponde semplicemente dicendo abbiamo ragione tutti, dobbiamo contrastare fortemente tutti i reati dei cosiddetti white collar, tutti quelli del mondo della politica, del mondo degli affari, tutti quei reati che fino ad oggi purtroppo sembrano sfuggire prima al radar della prevenzione, poi al radar dei processi attraverso il famoso meccanismo delle prescrizioni. Ecco, quindi dobbiamo guardare tutti questi aspetti, ma anche la durata dei processi, e garantire che ci siano sentenze che arrivino in tempi celeri, perché una sentenza di assoluzione che arrivi dopo 10 anni credo che è un'offesa alla dignità delle persone che sono state sotto processo per 10 anni e poi vengono trovate innocenti. Io credo che su questo si debba agire tutti con molta serenità. Poi che i giornalisti, il giornalismo e anche alcuni politici si imbizzarriscono quando sentono queste cose, e altri magistrati che quando sentono parlare dei processi e della loro durata si sentono o provano senso di colpa oppure si sentono sotto attacco, io credo che invece nessuno debba sentirsi sotto attacco, nessuno debba avere pesi sulla coscienza, a meno che questi pesi non esistano ovviamente, ma non mi pare che questo è il momento di affrontare questo tema. In questo momento il tema che va affrontato è lavorare tutti insieme per ottenere questi risultati, contrastare efficacemente tutti i reati di corruzione e consentire però che i processi e le sentenze arrivino in tempi certi e veloci.
E Fedi, concludiamo con le elezioni in Austria, dove ha trionfato la destra dell'anti-immigrati. Ritiene che l'Europa sia in pericolo?
Ritengo che il mondo civile sia in pericolo da una destra estremista, e il fatto che l'Austria, paese dell'Unione Europea, in questo momento abbia dato questa dimostrazione al mondo che le forze estremiste, quelle più ancorate a principi e valori che pensavamo dovessero sparire sia in Unione Europea che nel mondo, hanno invece ottenuto un risultato elettorale che apre ora una discussione su come in maniera ragionata affrontare in Europa i temi dell'immigrazione e farlo con impegno serio, ecco, perché noi sapevamo, abbiamo sempre detto che dal Migration Compact che abbiamo appena proposto e che ha ottenuto un risultato positivo a livello di attenzione da parte dei governi, fino a tutta una serie di altre misure che avevamo proposto nei mesi scorsi a livello europeo. L'unica maniera efficace per contrastare la destra, il radicalismo e le posizioni più estremiste sia sull'immigrazione che sui temi dell'economia è, da un lato, garantire che ci siano politiche adeguate per affrontare il tema dell'immigrazione e dei migranti e che ci siano politiche adeguate per consentire quella flessibilità che è l'unico meccanismo attraverso il quale l'Unione Europea può riprendere a crescere. Se facciamo questo, contrasteremo in maniera efficace e determinata anche la destra che cresce nel mondo.